Vi invito ad aprire le vostre Bibbie al Vangelo di Giovanni, il capitolo 5. Vangelo di Giovanni, capitolo 5, leggeremo i primi 9 versetti. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or, a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'era una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento e il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualsiasi malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. E vedendo e leggendo questo brano ci viene subito da delle domande e anche di pensare qualcosa di particolare. Come può una vasca, una piscina, fare dei miracoli o guarire in qualche modo? E per molti questo modo di guarire è stata pensata sempre una superstizione. Perché? Perché parte del versetto 3 e il versetto 4 non è riportato negli antichi manoscritti. Ma se togliamo questi brani da questo scritto, da quello che abbiamo letto, non si comprende perché un gran numero di infermi era in quel posto e poi come così ben descritto, perché era la porta delle pecore, c'erano queste arcate, questi portici in cui queste persone malate si ammassavano. E forse una risposta a questo potrebbe essere il modo che viene descritto qui di guarire. Era un modo un po' strano di guarire, perché può essere considerato un po' discriminatorio, se così possiamo dire. Dice, i malati che andavano, era guarito soltanto il primo che entrava dentro questa vasca quando era agitata, e gli altri no. Ma forse il vero motivo sta proprio nel fatto, a queste obiezioni che vengono fatte. Questi miracoli, le volte, quando vengono illustrati, c'è una tendenza sempre a smitizzare o anche a non tenere in seria considerazione i miracoli. Infatti la tendenza moderna è considerare queste guarigioni come vecchiume, come qualcosa che non ha significato e che si deve togliere dal racconto sacro perché non risponde alla ragione umana. Ma se noi consideriamo anche altre situazioni, soprattutto nei Vangeli e anche in altra parte della Bibbia, noi vediamo che il Signore è sempre operato in modo particolare, in modo strabiliante, se così possiamo dire. Un esempio, Se pensiamo alla resurrezione di Lazzaro, vi ricordate? Lazzaro, amico di Gesù, muore. I giudei che erano presenti al funerale di Lazzaro criticarono Gesù, proprio in questa occasione. Vi ricordate? È qui addirittura in cui c'è il versetto più corto della Bibbia. Che cosa dice? Gesù pianse. Quando si trova di fronte alla tomba di Lazzaro, Gesù pianse. E le critiche che venivano mosse a Gesù erano queste: non poteva egli, che ha aperto gli occhi ai ciechi, far sì che questi non morisse? Ma come? Ha fatto tante cose Gesù, tanti miracoli, e l'ha fatto morire. Cioè, sembra un controsenso. Ma precedentemente Gesù aveva parlato agli apostoli, aveva avvisato gli apostoli dicendo: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. Per cui noi non possiamo pensare che ogni volta che deve accadere qualche cosa, succedere qualche cosa, deve essere secondo un schema umano. Lo schema di Dio è diverso, non è uno schema dell'uomo. Bisogna pensare che era innanzitutto passato molto tempo da quando Dio non parlava più al suo popolo per mezzo dei profeti. Si può dire che erano passati 400 anni a quando Gesù è avvenuto su questa terra. E Dio usava i profeti e aveva l'abitudine di suscitare in mezzo a loro, a mezzo al popolo, proprio per comunicare le sue volontà. Di volta in volta Dio faceva questo, suscitava un profeta e il profeta parlava per bocca di Dio al popolo. Ed era parecchio tempo che questo non succedeva. E che cosa possiamo dire? Possiamo dire che in questo periodo, proprio in questo periodo particolare in cui noi abbiamo letto questo brano, al momento che Gesù stava per venire sulla terra e quando appunto anche la Chiesa muoveva i primi passi, ci sono descritti anche nel Nuovo Testamento molti episodi in cui gli angeli hanno operato in modo particolare per mostrare e segnare agli uomini della volontà di Dio. E anche qui, se parecchi pensano che era una cosa strana che un angelo agitasse l'acqua e c'erano delle guarigioni, qui ci dà conforto la scrittura perché ci sono innumerevoli situazioni in cui gli angeli sono stati adoperati proprio da Dio stesso. Per esempio, in Matteo 4,11 gli angeli vennero a servire Gesù quando lui fu tentato. Dopo lui che fu tentato, gli angeli servirono Gesù, vennero a servire Gesù. Oppure Matteo 28,5, l'angelo appare alle donne quando ci fu la risurrezione di Gesù, spiegando che cosa era avvenuto e dove potevano trovare Gesù stesso. In Luca 1,13 l'angelo annuncia a Zaccaria la nascita di Giovanni. Zaccaria vede proprio l'angelo e lui rimane muto quando poi riceve questa notizia. In Luca 1,26 l'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. In Luca 2,10 l'angelo annuncia ai pastori la venuta e la nascita del Salvatore Gesù Cristo. In Luca 22,43 l'angelo appare a Gesù nel Getsemani, al momento di maggior sconforto, per dargli forza, rafforzarlo. La parola che viene usata proprio dice rafforzarlo. In Atti 5,22 l'angelo aprì la prigione dove c'erano gli apostoli che erano stati imprigionati. In Atti 2,26 l'angelo indica a Filippo dove doveva evangelizzare, che fu mandato su questa strada deserta e entrò e trovò che cosa? L'eunuco. In Atti 12,8 l'angelo libera dal carcere Pietro. E ancora in Atti 27,23 l'angelo appare a Paolo e lo incoraggia nonostante le difficoltà finché lui doveva arrivare a Roma. Tutte queste cose sono state operate tramite angeli, per cui noi non vediamo nulla di strano perché ciò accade, anche se molti pensano che parte di quello che abbiamo letto è stato aggiunto dagli uomini. Io non ci credo a questo, io credo invece che questa sia volontà di Dio e che oggi noi possiamo trarre da questa lettura un insegnamento importante per la nostra vita. Infatti la vasca in questione si chiama di Betesda, era situata a nord del Tempio ed era vicina alla porta chiamata delle pecore. Gli scavi archeologici hanno confermato questa vasca formata da due piscine, una accanto all'altra. Per cui, oltre agli scritti, noi sappiamo molto bene che anche gli scavi archeologici confermano quello che la Bibbia dice, anche i Vangeli. E torniamo al nostro racconto. Che cosa avviene? Gesù si rivolse a un uomo che aveva 38 anni di infermità. Non è poco. E che cosa succede anche? Che per la sua sapienza Gesù scelse proprio questo uomo e gli rivolge questa domanda: vuoi guarire? Apparentemente la domanda sembra fuori luogo. Cioè, era logico che lui voleva guarire e stava là, aspettava il miracolo, stavano tutti quanti, pensate, questa massa di persone inferme, ciechi, zoppi, ed era una situazione non tanto simpatica a vedersi sicuramente. E lui, Gesù, innanzitutto rivolge questa domanda per un problema, per una specifica cosa, perché lui vuole far capire qual era il suo problema. Qual era il suo problema? Secondo voi, qual era il suo problema? Eh? Qual era il problema di questa persona?
Il peccato.
Eh? Il peccato. Oppure? Non c'era nessuno che l'aiutava. La risposta di quest'uomo fu proprio questa: Signore, io non ho nessuno. Io non ho nessuno. Il suo problema non poteva essere risolto, perché era solo. Perché non c'era nessuno che lo poteva prendere e portare nella vasca nel momento opportuno. È vero che la risposta dell'infermo fu una risposta profondamente malinconica. E proprio in questa situazione mette in rilievo proprio il problema della solitudine, oltre ad avere un aspetto pratico che era necessario per la guarigione, come in questo caso appunto, ne risalta l'isolamento a cui era sprofondato questo uomo. Per 38 anni, per 38 anni. E forse ci va anche di riflettere stamattina, anche per noi stessi, nella malattia si acquisisce il senso di solitudine della persona che è colpita da qualsiasi malattia, perché si rende conto che da solo è da solo a lottare contro l'infermità. Ma questa non è solo uno dei casi che determina la solitudine, non è solo l'infermità che determina la solitudine. Noi, come uomini, siamo esseri sociali, stiamo bene insieme, con la gente, ma è possibile a volte sentirsi soli anche in mezzo alla folla, in famiglia, tra i fratelli e le sorelle della chiesa, al lavoro, a scuola. In tante situazioni noi ci possiamo sentire soli. E noi ci domandiamo: com'è possibile questo? Come può accadermi questo? Anche nella nostra famiglia, come essere persone cristiane quando siamo da soli, nel senso che gli altri componenti della famiglia non sono credenti e noi ci sentiamo isolati. Perché non siamo compresi, perché non comprendono la nostra fede, perché non comprendono il nostro modo di vivere secondo una fede dettata dalla Bibbia. E così anche nel mondo del lavoro, e così anche in tutte le situazioni in cui siamo a contatto con altri che che non comprendono la fede cristiana. Eppure nessuno è stato più solo di Gesù. Nessuno. Dopo aver fatto un discorso alle folle durante la festa delle capanne, e molti avevano capito che lui era veramente il Messia, e questo è scritto sempre in Giovanni, il capitolo 7, dal 53, e anche il capitolo 8, 1, sono due brani che sono, infatti, sono collegati, Giovanni scrive proprio queste parole: ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò al Monte degli Ulivi. Tutti avevano una casa, un pasto caldo, un tetto. Gesù una casa, una moglie, una famiglia non l'aveva. Non aveva nulla di tutto questo. Però comunicava con suo padre, col Padre Celeste. Ma come uomo era solo. Solo, solo. Spesso neanche gli apostoli erano con lui. Spesso era abbandonato a se stesso, come anche fu sulla croce, fu solo. E c'è un punto importante da considerare anche nella nostra vita di cristiani. Spesso ci troviamo isolati, perché siamo così diversi dagli altri. È vero, siamo diversi dagli altri. E come Giovanni poteva anche ben dire, lui scrive questo versetto in 1 Giovanni 3,1, dice: vedete quell'amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo motivo, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Ecco perché si evidenzia questa lontananza dal resto del mondo, perché gli altri non conoscono Dio, e noi che siamo figli di Dio siamo messi un po' da parte. E questo ci dice anche che siamo diventati figli di Dio, cioè siamo simili a Gesù anche nell'essere discriminati. Se noi siamo figli di Dio, vuol dire che abbiamo questa strada da percorrere, come quella di Gesù. Matteo troviamo proprio queste parole che dice Gesù: e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire da testimonianza davanti a loro e ai pagani. Perché c'era questo da vedere, che noi, i cristiani, sono diversi. Anche Gesù era così diverso dagli altri esteriormente, però era un uomo come tutti. Ma spiritualmente, come dice l'autore della lettera agli ebrei, separato dai peccatori. Lui era separato dai peccatori. Ma la solitudine più orrenda di Gesù lo provò quando fu abbandonato anche dal Padre sulla croce. Divenne lui stesso peccato per compiere l'espiazione e pagare ogni peccato commesso dall'uomo. E quando lui si trovò sulla croce, il Signore Gesù ha avuto una sofferenza fisica tremenda, ma la sofferenza più brutta era quella di sentirsi solo. In 2 Corinzi 5,21 dice: colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo grazia di Dio in lui. E questo essere peccato, e questo essere peccato perché si era preso i peccati di tutti su se stesso, ha creato anche un problema col Padre. E infatti lui poteva gridare sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché mi hai lasciato qui? E questo esprime proprio lo stato di chi è solo. Non solo umanamente, perché non era soltanto una sofferenza fisica, ma soprattutto una sofferenza spirituale. Dio ha dovuto per forza distogliere il suo sguardo dal figlio, perché i suoi occhi non possono guardare il peccato, assolutamente. I suoi occhi non possono guardare il peccato, perché i suoi occhi sono gli occhi della santità. Come scritto in Abacuc 1.13 dice che tu, che hai occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Può essere anche un po' brutto da pensare questo, ma questa è la realtà, perché Dio è un Dio giusto, è un Dio di giustizia. Lui non ama il peccato e non vuole neanche guardare il peccato. E questa è anche la disperata solitudine del non credente. Una solitudine di cui però purtroppo il non credente non si rende conto, perché vive in uno stato di morte spirituale e lontano da Dio. Mentre la sofferenza del cristiano è viva perché si rende conto, nel non credente questo non è facile percepirlo. Si percepisce in un altro modo. Io almeno quando non ero credente sentivo un grande vuoto dentro di me, anche se frequentavo la Chiesa Cattolica. Ero chirichetto, servivo alla messa, ma per me c'era un grande vuoto. Non avevo Cristo nella mia vita. Paolo descrive molto bene questa realtà. Dice proprio queste parole. Voi che eravate morti nei vostri colpi, nei vostri peccati, anche quelli che ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe delle potestà dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della carne, obbedienti alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Questo in Efesini 2:1-3. Quali erano le colpe? Le mie colpe, io non avevo commesso grandi peccati come tanti pensano, no? Perché per essere peccatore uno bisogna che deve commettere grossi peccati, uccidere qualcheduno, fare rapine o cose del genere. Ma la vita vissuta carnalmente, come dice Paolo, seguendo i desideri della carne, obbediente alle voglie della carne e dei nostri pensieri, questo ci rendeva per natura figli d'ira, come il resto del mondo. E ancora in Efesini Paolo dice: ricordatevi che in quel tempo, quando vivevamo in questo modo, eravate senza Cristo, esclusi della cittadinanza di Israele. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che eravamo separati da Dio, eravamo lontani da Dio, eravamo soli ed estranei dai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo, per cui eravamo delle persone sbandate, delle persone che vivevano e andavano, facevano quello che meglio pareva, senza speranza, senza Dio. Quindi il peccato ci allontana da Dio. E la solitudine che proviamo ogni volta che pecchiamo ci allontana da Dio. Anche i credenti succede questo. anche al credente che pecca succede questo. Ci sentiamo lontani da Dio, ci sentiamo soli per mezzo del peccato. Ma il Signore ha provveduto anche a questa cosa. Per i cristiani è più semplice, perché dice la Scrittura: ma se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E così noi possiamo riavvicinarci a Dio, e Dio ci può vedere, e non siamo più soli, e possiamo avere quel rapporto particolare col Signore. Ma tornando al nostro testo, soprattutto alla domanda di Gesù che viene rivolta al paralitico: vuoi guarire? Se l'infermo sapeva che Gesù lo aiutasse per entrare nell'acqua, si ingannava. L'infermo non poteva pensare in quel momento: adesso Gesù, può darsi pure che l'abbia pensato, mi aiuta e mi porta vicino alla vasca, così quando la vasca si muove, l'acqua si agita, io posso essere guarito. Il Signore non mise neppure la mano sopra di lui, non lo toccò neanche, come in altre circostanze abbiamo visto che Gesù delle volte ha toccato gli infermi per guarirli. Ma in questa circostanza lui non lo tocca. Gesù diede solo un ordine a questo uomo. Che cosa disse? Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Gesù operò in questo modo, perché non era solo una guarigione fisica, ma oltre questo c'era una guarigione spirituale. Quest'ordine fu dato per mettere alla prova la sua fede e l'ubbidienza. Gesù fece questo per vedere se lui aveva fede in Gesù e ubbidiva a Gesù. Anche a me è successo qualcosa del genere, quando sono stato operato al ginocchio. La sera dovevo uscire e venne il dottore, c'era anche mia moglie, e mi disse: alzati, cammina, vai in infermeria, fatti la puntura e vai a casa. E io ho avuto fede in quello che ha detto il dottore, però ho sentito un grande dolore al ginocchio che mi è salito fino al cervello e sono quasi svenuto. Questa è una cosa che fanno gli uomini, non fa Dio. Comunque questo uomo poteva anche dire: ma Gesù, ma che cavolo stai dicendo? Ma che è? Adesso io sono stato 38 anni qua, bloccato, infermo, ho detto pure che non c'è nessuno che mi porta lì, adesso io mi devo alzare, prendere il lettuccio e andare via. Ma egli credette, e la sua guarigione fu istantanea e completa. Si alzò, camminò col suo lettuccio, e questa era anche la prova a quanti lo conoscevano come infermo. Non solo lui riusciva a camminare, ma era talmente stabile sulle sue gambe che riusciva a portare anche il suo lettuccio. Il peso del suo lettuccio non era un impedimento alla sua guarigione. E io invece avevo le stampelle, ero incerto quando camminavo. Ma in quella circostanza il Signore ha fatto questo miracolo particolare. E abbiamo visto che il Signore Gesù ha operato in modo meraviglioso. Il peccato è la causa dell'infermità dell'uomo, e l'abbiamo capito. Proprio il peccato causa l'infermità dell'uomo. E quindi viene dato anche un motivo sulle cause fisiche, come Gesù stesso afferma più avanti, al versetto 14, sempre nello stesso capitolo, vedete, 5:14, questa persona e Gesù si perdono di vista, perché era la festa, c'era tanta gente, e lui gli viene anche domandato, appena vedono che lui camminava con questo lettuccio, capirai, i giudei dicono: e tu di sabato vai in giro con lettuccio, come ti permetti? anche se tu eri un infermo, diceva, tu come ti permetti di andare di sabato in giro col settuccio? E lui dice, ma veramente me l'ha detto una persona, quello che mi ha guarito, e chi è stato? E non sapeva dirlo, perché non avevano scambiato altre parole. Più là poi si incontrano un'altra volta Gesù col paralitico e dice proprio queste parole. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. Vedete che questa guarigione non era soltanto una guarigione fisica, ma Gesù fa riferimento al peccato. Tu sei guarito e adesso non devi peccare più, perché la conseguenza del peccato può darti ancora conseguenze peggiori di queste. Peggiori di queste. E allora stamattina voglio farvi anche delle domande. Anche tu ti senti solo? Provi questa sensazione? Provi questa difficoltà? Stai soffrendo la solitudine? Ti senti proprio in questo stato di solitudine? E come pensi di vederne a capo? Come pensi di uscire dalla tua situazione di solitudine? Forse hai provato, o forse cerchi in questo momento di colmare la tua solitudine con gli affetti familiari, forse con la cultura, i divertimenti, le distrazioni, i soldi, i viaggi. Ma queste non danno nessuna forma di colmare la solitudine o quel senso di vuoto che si crea in qualsiasi uomo. Il credente sa che non è mai solo. Anche se avvenisse questo per motivi di un peccato, sappiamo cosa fare. Cosa fare? Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci. Che bello! Che bello questo! E sappiamo che tutte le volte che facciamo questo, noi risolviamo la nostra situazione. Ma noi dobbiamo conoscere questo, dobbiamo sapere. Gesù stesso, che è stato l'uomo più solo, e l'abbiamo detto, ha vinto la solitudine. Ha vinto la solitudine. E lui dice queste parole. E colui che mi ha mandato è con me. Lui aveva questa certezza. Egli non mi ha lasciato solo. Perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Gesù sapeva fare queste cose. Sapeva fare le cose che piacevano al Padre Celeste. E qual era la cosa fondamentale che ci viene in mente? Il primo punto è proprio questo: a qualunque costo dobbiamo obbedire a Dio. A qualunque costo. Gesù ha obbedito a Dio fino a un certo punto? Fino a che punto? Fino alla morte di croce. Lui ha obbedito a Dio fino alla morte. Forse il Signore non ci chiede a noi fino alla morte, ma obbediamo a Dio comunque. Qual è la visione di Dio per l'uomo? Egli ci vede malati e miseri a motivo del peccato. Anche io sono stato visto Gesù in questa condizione di malato, sono stato visto nella condizione di misero, di miseria, di povertà spirituale, per motivo del peccato. E allora stamattina la domanda è questa: vuoi essere sanato? O meglio ancora, vuoi essere salvato? Devi avere cura della vita spirituale. Questa è la cosa più importante. Devi avere cura della tua vita spirituale. Non possiamo pensare che la nostra vita è solo carnale. Dio ci sta accanto e noi dobbiamo usarlo, stendere la mano verso di Lui. Devo credere alle promesse del Signore. Il Signore ci ha fatto delle promesse bellissime, profonde, e alcune le abbiamo viste stamattina. Dobbiamo credere alle promesse del Signore. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò, è scritto in Ebrei. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Dobbiamo avere queste cose come una quotidianità. Ecco perché è necessario frequentare l'incontro di preghiera, gli studi della settimana e quant'altro. Non è soltanto la domenica mattina. Dobbiamo avere un contatto continuo col Signore, ma anche con i fratelli. La comunione fraterna ci aiuta a non essere nella solitudine. E ancora devo imparare a perdonare e soprattutto a praticare il perdono. Non dire soltanto ti perdono, ma praticare il perdono. Devo imparare a praticare, insomma, la solitudine senza orgoglio e senza presunzione. Il Signore Gesù, quando voleva avere un rapporto speciale con il Padre, si metteva da solo, in disparte, per pregare il Padre Celeste. Per cui la solitudine ha un valore, ma non è per la sofferenza, ma per la qualità spirituale di ogni uomo che vuole piacere a Dio, perché a qualunque costo dobbiamo obbedire a Dio. E concludo con questo verso che sta in Luca, capitolo 18-13. C'è un uomo che va al Tempio e c'erano anche altre persone che facevano, diciamo, la stessa cosa che faceva lui, ma lui lo faceva in modo particolare. Gesù lo segnala, questo uomo. E questo uomo era un pubblicano, perché era un peccatore, visto da tutte le persone di quel tempo. Il pubblicano era quello che riscuoteva le tasse, spesso era una persona disonesta. Ma il pubblicano se ne stava a distanza, dice Gesù, e non osava neppure alzare gli occhi al cielo. Ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Questo possiamo fare. Questo possiamo fare stamattina. Se tu hai bisogno di questo, puoi dire queste parole: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Sono un peccatore. Se non ci riconosciamo malati, bisognosi, non possiamo fare niente. Il Signore non ci soccorre. Il Signore non ci può sanare, non ci può dare la vita eterna come è giusto che Lui ce la voglia dare. Riconosciamo il nostro peccato. Riconosciamo il bisogno che abbiamo di Dio. Preghiamo. Signore Padre Santo, ti vogliamo lodare, ti vogliamo ringraziare perché ancora una volta tu ci ricordi che abbiamo bisogno di te. Ogni qualvolta, Signore, che ci allontaniamo da te, siamo isolati, siamo soli, siamo senza difese. Signore, noi stamattina gridiamo a te, come ha fatto Paolo, come ha fatto Davide, che erano tuoi servitori, che comprendevano i loro bisogni quotidiani, ma soprattutto come loro volevano piacere a te, perché volevano fare le cose che a te piacciono. E anche noi, Signore, vogliamo fare le cose che a te piacciono. Signore, tu conosci il nostro cuore. Ci vogliamo veramente mettere nelle tue mani. Perdonaci se abbiamo commesso delle cose che a te sono sgradite, sono spiacevoli. Aiutaci, Signore, a comprendere e anche a vedere i nostri errori. Ti lodiamo, Signore. Ti ringraziamo per l'opera meravigliosa di Gesù Cristo come esempio, Signore, che noi possiamo avere come esempio per fare la nostra vita una vita giusta, per calcare le sue orme. Ti ringraziamo per tutto questo. Nel nome di Gesù. Amen.